Buongiorno, riprendiamo il lavoro e questa sessione del nostro lavoro prevede come programma delle testimonianze da parte di giovani che diciamo, stanno ponendo le basi per un loro futuro, per il quale noi facciamo un'infinità di auguri, per un loro futuro che abbia veramente delle premesse solide e che quindi possa essere in qualche modo di garanzia per quello che poi sarà la loro vita di domani. Allora, come diciamo, con preghiera di far silenzio, grazie, come inizio, io farei cominciare, visto che è un atleta, farei incominciare Andrea Cionna, che è un maratoneta e che ha fatto addirittura nella maratona di Roma, l'ultima maratona di Roma, ha fatto la miglior prestazione mondiale sulla distanza e ha fatto 2 ore, 3 minuti e 59 secondi. Loro ci tengono che si precisino così i dati perché altrimenti significano.
Non so che cosa ha fatto due o tre minuti.
No,
Ti giuro, si è
no.
teletrasportato.
31 minuti e 59 secondi. No, perché cosa ho detto che non va bene? 31, no, 31 minuti, 31 minuti. Hai ragione, ti portavo ovviamente,
No,
ti davo un bel tempo però,
è efficace perché è un record mondiale assoluto,
Sì, infatti.
sicuramente.
Ma infatti c'era già Filippine che stava nascondendo. Va bene allora. Allora sentiamo la sua testimonianza, quello che ci racconta di questa esperienza. È una cosa eccezionale, effettivamente. A te, Andrea.
Bene, grazie a tutti e niente,
Tu ti presenti perché chiaramente
sì,
io non
io
ho dato molto
infatti mi
tempo.
presento, anche se devo dire mi trovo più a mio agio sui campi sportivi che davanti a un microfono e davanti a delle persone. E questa mattina mentre facevo allenamento pensavo cosa poter dire, parlo molto poco di me, preferisco che lo facciano gli altri. Comunque, sono Andrea Scionna, io sono un atleta paralimpico del Comitato Italiano Paralimpico, faccio atletica leggera ormai da 10 anni e con risultati abbastanza soddisfacenti ho partecipato a un'Olimpiade d'Atene, ho vinto 2 medaglie di bronzo, ho vinto 2 titoli mondiali. E come ha detto qui il professor Tioli, 3 mesi fa a Roma, il 18 marzo, ho stabilito questa miglior prestazione mondiale che è 2 ore 31 e 59 e che penso che sia tranquillamente tra i primi 60-70 maratoneti normodotati che ci sono in Italia, considerate che ci sono 25.000 persone che fanno la maratona in Italia. E niente, questi risultati io li ho ottenuti sicuramente con un sacrificio che lo faccio, lo rifarei, lo farei altre 100 volte, cioè io mediamente faccio 10-11 allenamenti a settimana, perciò voi capite cosa significa quando io ne sono 7, per 4-5 volte a settimana io faccio allenamento mattina, la sera e tra l'altro devo anche lavorare perché ancora con l'atletica sicuramente il pane non ci si campa. E ne vale sicuramente la pena e altre cose, ecco così, questi risultati ecco, l'ho ottenuto. Ho ottenuto anche altre soddisfazioni, cioè sempre collegati allo sport, devo dire, faccio da testimonial al progetto Un sogno per i Gaslini, per la raccolta di fondi dell'ospedale Gaslini. Come sponsor morale, io nella mia società ho lo sponsor del Filodoro, sono dei ragazzi ecco, che porta questo nome in giro per il mondo e per l'Italia, e perciò ecco, anche al di fuori penso di essere l'atleta che manda avanti la mia società sportiva, che è una società di normodotati, io sono l'unico non vedente, che è l'unico disabile che fa parte di quella società, ma penso che sono quello che porta più utili anche economici all'interno della società, tra sponsor e robe varie, perciò è anche una soddisfazione. Vabbè. E perciò ecco queste cose. Però ecco, a parte queste cose, io questa mattina, ecco, come vi dicevo, mentre facevo allenamento, perché ho fatto addirittura un'esplicita richiesta in questo hotel la possibilità di usufruire una stanza con un tapis roulant all'interno, che ho visto che c'era. Perciò vi dico, questa mattina io alle 7 già ero sul tapis roulant che facevo allenamento. Pensavo cosa dire per convincere a voi genitori dei bambini quale parola usare per far fare sport ai vostri figli, perché io ne ho avuto dei benefici veramente enormi. Posso dire tre o quattro cose, cioè la cosa più importante comunque sia quella che è un ottimo veicolo come integrazione sociale, insieme a tanti altri che già ci sono. Però questo è molto importante. Io ho trovato molta, molta più solidarietà nel mondo dello sport e anche a alti livelli, con atleti professionisti. Cioè, sono stato sempre trattato non da persona non vedente, ma da atleta a tutti gli effetti. Cioè, ho conosciuto fior di campioni, olimpionici, campioni del calcio che guadagnano milioni di euro, ma hanno sempre trattato da atleta a tutti gli effetti. Cioè, per farvi rendere conto, che differenza c'è, ecco, cose che magari nella vita normale qualche volta non capita. Io, cioè, mi capita magari che incontri qualcuno che tu sai che non vedi, lui neanche ti viene a salutare. Io tutte le volte che incontro un atleta, la prima cosa che fanno, vengono lì, mi salutano, fanno queste cose. Perciò l'attività motoria è molto importante come integrazione. La seconda cosa sicuramente è quella di un controllo. Oggi vedo bambini sono sempre più obesi e nel nostro caso ancora di più perché magari facciamo ancora meno movimento delle persone non mortali. Perciò controllare l'alimentazione, fare un'attività abbastanza regolare sicuramente ha dei benefici molto importanti dal punto di vista alimentare, fisico e anche mentale. E la terza cosa che volevo dire è quella sicuramente che ci abituiamo a avere delle sconfitte nella vita, perché lo sport, è, come dice il mio allenatore, è vita. Cioè, perdere nello sport sicuramente fa meno male che perdere nella vita. Cioè, magari prendere qualche sconfitta ti abitui, tanto nella vita le sconfitte sono sempre maggiori dei successi. E abituarsi anche qualche volta nello sport a prendere qualche sconfitta. Sconfitta ti fa apprezzare più quelle piccole vittorie o quelle grandi vittorie che poi andrai a ottenere. Nella vita è uguale, cioè su 10 sconfitte per ottenere una vittoria anche nella vita devi minimamente 10 volte sicuramente va sempre male. Ecco, queste cose qui sono le cose più importanti che volevo dire, cioè convincere voi genitori a dedicare sicuramente del tempo per fare questo dello sport. Quali tipi di sport adesso non è che sia importante perché io posso sicuramente l'atletica consigliarvi perché quello che faccio di più faccio vela. Oggi i non vedenti, se voi vedete, fanno di tutto, dal vela, torbal, calcio a 5, baseball, shodo, subacquea, qualsiasi cosa. Però quello che voi dovete pensare per i vostri figli è quello più semplice da praticare, perché poi è inutile che magari uno pensa, sì, porto mio figlio a fare vela e magari sta in mezzo alle montagne, cioè con quali difficoltà. Quello che vi posso dire sicuramente è che certi tipi di sport più semplici da realizzare, ecco, è l'atletica, il nuoto, forse il ciclismo, la ginnastica in palestra, questi sono quelli che forse dovreste puntare più maggiormente. Poi non disprezzate anche gli altri, però farlo costantemente e continuamente
Aiuto.
sono questi qui, ecco, aiuta sicuramente. Cioè, ecco, io non dico che dovrete pensare ai vostri figli a fare sport come lo faccio io. Io vi dico sinceramente, faccio l'atleta professionista, cioè uno che come me dedica minimo 5-6 ore al giorno allo sport, ecco, ci devi credere, lo devi sentire veramente. Mi ritengo, ecco, un atleta professionista, non dico che dovete fare queste cose, poi sarà vostro figlio che sicuramente col tempo deciderà quale scelta prendere. Però quelle 2 o 3 ore a settimana accompagnate in un campo sportivo, in piscina, perché sicuramente ne avrete dei benefici, ne avrà lui sicuramente dei benefici nella vita normale, nello studio e in queste altre cose. E niente, io posso concludere qui. In tutto questo discorso c'è solo rimpianto, io sicuramente devo dire, che mi sono avvicinato allo sport in un'età molto, molto avanzata, avevo quasi 30 anni. Se ritornassi indietro lo farei a 6 anni, 5 anni. Grazie.
Grazie a te. Grazie Andrea, grazie e grazie anche intanto perché ci hai dimostrato che tutto sommato non è mai troppo tardi e quindi anche chi ha i figli che non hanno fatto sport fino adesso possono sempre cominciare. Poi questa sollecitazione ai genitori a lasciare che i loro figlioli, anzi forse a incoraggiarli a fare dello sport, credo che sia bene. Sia dal punto di vista fisico, che dal punto di vista psichico, che dal punto di vista sociale, perché lui ci ha detto che facendo lo sport in pratica si ottengono tre benefici piuttosto notevoli: uno fisico, e questo è sicuramente indiscutibile, poi uno psichico, perché quando sta bene il corpo sta bene anche la mente, e uno sociale, perché lui ci ha detto che fare lo sport è anche occasione di incontro, di scambio, eccetera. Una nota mi ha particolarmente colpito, quello che dice: mentre la gente normalmente se incontra un cieco, beh, molto spesso si dimentica di salutarlo, tra gli atleti questo non succede, se incontrano un cieco lo salutano tranquillamente. Beh, mi sembra una cosa molto interessante questa, molto interessante. Va bene, ti ringrazio Andrea per questa testimonianza e sono sicuro che avrà fatto molto molto bene ai genitori che ti hanno ascoltato. Vorrei ora sentire la testimonianza di Jacopo Lilli, no? Che io so che è studente universitario. Ho visto una volta uno spezzone di un documentario dove ho visto che lui preparava dei programmi per una radio. Mi risulta che abbia fatto faccia anche il DJ, ma comunque si presenterà lui, ci dirà che cos'è. È multiforme, no? È un uomo di
Sì,
multiforme ingegno.
diciamo così.
Un uomo di multiforme ingegno, dai. Vai Andrea, vai
Diverse
Jacopo.
prospettive. Allora, innanzitutto io mi presento, sono Jacopo Lilli, ho 21 anni, sono iscritto al secondo anno della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere presso la Libera Università degli Studi San Pio V di Roma. Sto cercando di diventare un interprete, no? Proprio riprendendo quello che diceva il presidente Daniele nella prefazione appunto al seminario di ieri, che parlava di nuove prospettive di lavoro. Beh, diciamo che ci stiamo provando, speriamo che la cosa vada a buon fine. Bene, e, per insegnare a volare un seminario che si rivolge ai genitori di bambini non vedenti, e dunque io metterò senz'altro la famiglia al centro di questo breve intervento di testimonianza. Una famiglia sempre presente nella mia vita che mi ha aiutato davvero tanto. Se io sono qui oggi a parlare con voi, devo davvero dire grazie, un grazie enorme alla mia famiglia che mi ha sempre appoggiato e che mi ha dato sempre la forza e gli stimoli per andare avanti nelle mie varie attività. E, appunto questo breve intervento si strutturerà attraverso tre temi fondamentali che sono le mie due grandi passioni, che sono la passione per la musica, la passione per lo sport e la mia carriera scolastica. Vorrei cominciare però con un racconto, il racconto che, come dire, sta alla base di quella che è stata la mia vita e l'appoggio della mia famiglia, che è il racconto che mio padre mi ha fatto ad età ormai abbastanza avanzata, di quando i miei genitori hanno realizzato appunto il fatto che io fossi non vedente, non ho avuto la consapevolezza scientifica. Credo che sia un momento fondamentale proprio nel rivolgermi ai genitori, perché è il momento in cui come dire, si arriva al bivio, si trova davanti al bivio dello scegliere se vivere e far vivere, perché in questo caso si tratta di vivere la propria esistenza e di farla vivere in maniera piena al proprio figlio, oppure di non vivere, di autocommiserarsi, di scegliere l'autocommiserazione come condizione di vita. Io mi ricordo che mio padre mi raccontò che i miei appunto ebbero questa consapevolezza scientifica a Pomezia, che è una cittadina che si trova pochi chilometri da Roma, circa 40-50 chilometri, e mi raccontò che il viaggio di ritorno durò 2 ore più del previsto, perché purtroppo mio padre si fermava proprio perché non riusciva, perché le lacrime gli offuscavano la vista, non riusciva ad andare avanti. Questo per descrivervi
quello che voi sicuramente avrete vissuto, il momento tragico, che è il momento della consapevolezza. A quel punto però i miei sono tornati a casa, io me li immagino perché chiaramente non posso ricordarmeli, davanti a un tavolo, il tavolo che poteva essere il tavolo della cucina, nel dire: va bene, adesso cosa facciamo? Viviamo o non viviamo? E loro hanno scelto di vivere, hanno scelto di aiutarmi, hanno scelto di sostenermi, e io di questo non posso far altro che ringraziarli. La mia carriera scolastica è cominciata fin da subito, perché mia madre mi ha subito spedito lavorando all'asilo nido, quindi diciamo che ho avuto da subito il contatto con gli altri bambini, con i quali mi sono trovato abbastanza bene, anche se da piccolo ero decisamente dispettoso, davvero dispettoso. Infatti, ecco, durante la formazione primaria ho avuto davvero le mie insegnanti di sostegno e di ruolo eccezionali, ho avuto degli insegnanti eccezionali che hanno curato la mia allora molto diffusa pigrizia, devo dire. Mi hanno sempre spronato a fare di tutto, ho imparato a leggere il Braille, ho imparato ad usare ausili come il casellario romagnoli, come ecco, il cubaritmo per le operazioni matematiche, con molta difficoltà, ripeto, da parte delle mie insegnanti, perché non avevo voglia di fare nulla. E quindi non ho avuto particolari problemi neanche dal punto di vista sociale, diciamo così, perché questa viene, secondo me, erroneamente definita la fase dell'incoscienza, perché secondo me i bambini hanno molta più coscienza di molti adulti. E, il periodo più critico, diciamo, della mia formazione è stato quello delle medie. È un periodo molto critico perché si tratta di un periodo che coincide con l'adolescenza, il che vuol dire un atteggiamento ribelle da parte di molti ragazzi che spesso, ecco, si rifiutano di accettare quella che è la realtà. Io parlerò molto sinceramente con voi perché voglio che appunto la mia testimonianza sia reale. Io alle medie sono stato preso in giro, sono stato sbeffeggiato, sono stato isolato. Questi sono i momenti in cui ci si chiede perché, perché si è nati così, perché, e ecco ancora qui la famiglia, il ruolo importante della famiglia. Mia madre a casa ascoltava i miei sfoghi, ascoltava le mie problematiche e mi sosteneva, mi diceva vai avanti, mi aiutava, fondamentale, mia madre e mio padre, la famiglia, come al solito presente all'interno dell'educazione, della formazione e delle difficoltà. Con il liceo ho curato quella che è un'altra mia grande passione che sto continuando, ecco, anche dal punto di vista universitario, che è quella per le lingue. Anche dal punto di vista liceale le cose... ecco, vi racconto questo aneddoto proprio perché ieri si parlava di insegnanti di sostegno. Bene, io ho avuto un insegnante di sostegno al liceo che in 5 anni si è categoricamente rifiutata di imparare il Braille. Categoricamente rifiutata, cioè non assolutamente, e io avevo bisogno prettamente di un appoggio, diciamo così, per quello che riguardava le materie scientifiche. Beh, mi hanno dato un insegnante di sostegno che aveva 2 lauree, però una in lettere e l'altra in storia dell'arte, per dire, insomma. Insomma, l'unica cosa che faceva era litigare con la professoressa di matematica, potete immaginare che formazione. Nonostante questo, insomma, sono riuscito ad ottenere, io ho fatto 5 anni di liceo linguistico, sono riuscito ad ottenere una valutazione, diciamo, abbastanza soddisfacente, più soddisfacente, sono uscito con 92 centesimi. E a questo proposito vorrei citarvi un aneddoto di mio padre che proprio esprime questa, io direi, in preparazione voluta di alcuni insegnanti di sostegno che spesso appunto si rifiutano proprio categoricamente di impegnarsi in un qualsiasi cosa che possa riguardare il loro tempo extra lavorativo. Mi ricordo che lei si pavoneggiava molto, no? Dopo la fine dell'esame l'esame orale di maturità si pavoneggiava molto, cioè siamo stati una grande squadra. E papà, mio padre si girò verso di me e fece: sì, però lei ha giocato sempre in panchina, mi sa. Una cosa che mi fece molto ridere, ma assolutamente vera, cioè l'affermazione più pragmatica che potesse fare mio padre, insomma, questo ce l'ha. E, ecco, con l'iscrizione all'università le cose sono andate decisamente meglio. Devo dire di aver trovato un ambiente eccezionale, come l'Università degli Studi San Pio V, un ambiente nel quale mi è stato assegnato addirittura un tutor che si occupa di trascrivere le fotocopie in formato, ecco, digitale, in modo tale poi da stamparlo in Braille. Io ho tutte le prove d'esame stampate in braille, ho avuto sempre un appoggio eccezionale, addirittura sono riuscito a organizzare due concerti di fine anno all'università che sono andati molto bene, ora parlerò anche della musica, quindi ecco, l'ambiente c'è e spero che, come dire, anche questa carriera universitaria possa concludersi nel migliore dei modi e che possa diventare quello che in realtà è la mia aspirazione, possa diventare un buon interprete. Parlando di sport, io vorrei brevemente solo confermare ciò che ha detto Andrea prima. E lo sport è fondamentale nella vita di un ragazzo, a priori. Non è una questione di disabilità o non. È un'attività fondamentale che io incentivo sempre, spingo sempre le famiglie a fare sport, perché considero lo sport un antidoto a quella che io definisco la lievitazione da divano, che è una cosa che è molto diffusa ultimamente. Ho letto dei dati assolutamente allarmanti sulla diffusione dell'obesità in Italia. Quindi assolutamente, ecco, rivolgendomi ai genitori, un consiglio: fate fare sport assolutamente ai ragazzi. È una cosa che mia madre mi ha sempre spinto a fare e ne sono contento. Io attraverso lo sport, per esempio, ecco, una cosa molto particolare, ho conosciuto la commozione, io non personalmente, ma attraverso gli occhi di mia madre, perché io feci, ho fatto 4 anni di nuoto, ho fatto pattinaggio a rotelle, pattinaggio sul ghiaccio, judo, poi mi sono fermato col calcetto, calcio a 5 non 20, perché ho trovato quello che in realtà volevo fare a 14 anni. E ecco, appunto, mi ricordo la prima gara di nuoto, avevo 3 anni, arrivai primo, e vidi mia madre piangere e con l'aria decisamente dispiaciuta, perché non conoscevo il concetto di commozione. Dice: mamma, ma perché piangi? Cioè, ho vinto. Dice: perché mi sono emozionata. E lì capì che si poteva piangere anche per commozione e non solo per tristezza, diciamo. E lo sport, ecco, appunto, è stato un altro elemento fondamentale nella mia vita. Ora faccio parte della squadra di Roma di calcio a 5 B1, che è uno sport che consiglio almeno a tutti di vedere, perché davvero è molto interessante pensare che non vedenti possano giocare a calcetto con le sue dinamiche, con i suoi spostamenti. Ecco, appunto, è uno sport che prevede un senso dell'orientamento incredibile e della posizione, quindi lo consiglio a tutti di andare a vedere una partita di calcio a 5 non vedenti, innanzitutto. E poi parlerei di musica. Ecco, la musica è un altro elemento fondamentale che tra l'altro accomuna molti, molti non vedenti. In questo senso devo citare assolutamente la figura di mio nonno, che è venuto a mancare circa 2 anni fa, che è stata una figura fondamentale all'interno della mia formazione musicale, perché lui mi metteva davanti al giradischi, mi faceva sentire le opere classiche più importanti, insomma l'Aida, il Nabucco. E ho cominciato a suonare, penso, da quando esisto. Cioè, io penso che prendevo a calci la pancia di mia madre a tempo di musica, perché davvero ho cominciato a suonare di tutto, davvero suonavo le pentole, le mazze, qualsiasi cosa mi capitasse per la mano, ero la gioia delle orecchie dei vicini di casa. Ho cominciato a concretizzare questa passione, diciamo, istintiva attraverso lo studio del pianoforte. Mi piace anche cantare, ho fatto diverse esperienze con band, la cui ultima, ecco, appunto, è quella che risale una settimana fa, del concerto dell'università, è stata un'esperienza molto bella. La musica mi ha dato l'opportunità di fare un'altra bellissima esperienza. Io ho collaborato ad insegnare, appunto, musica in una classe di quinta elementare. L'ho fatto a 14 anni, quindi non è che ci passavamo tantissimo, ecco, con i bambini. È stata un'esperienza meravigliosa. Il riuscire a coinvolgere anche ragazzi o bambini, ecco, in questo caso bambini che normalmente, ecco, facevano poco e niente, è stata un momento di realizzazione incredibile, davvero un'esperienza stupenda che sono davvero contento di aver fatto. E quindi, ecco, anche la musica è stata presente, è stata molto presente all'interno della mia vita. Parlando di radio, non sono un vero e proprio DJ, diciamo che sono più uno speaker. Ho fatto un'esperienza radiofonica di circa 6-7 mesi, che poi ho dovuto interrompere per impegni universitari, un'esperienza altrettanto bella. Registravo dei programmi per una radio di Reggio Calabria, che andava in onda Reggio Calabria, Catania e la provincia di Messina. Avevo 30.000 ascolti di media, quindi decisamente positiva come esperienza. Devo dire, anche in questo caso, per esempio, mi ha aiutato molto nelle capacità espressive, chiaramente un'esperienza di questo tipo, quindi anche in questo caso esperienza decisamente positiva ed interessante. Beh, credo di di concludere e di dover concludere, anche perché sennò il convegno lo finiamo alle 8 di sera. Concludo con un'esortazione, rivolgendomi davvero col cuore in mano a tutti voi genitori di bambini, futuri ragazzi, futuri uomini non vedenti. E date la possibilità ai vostri figli di mettersi in gioco, e mettetevi in gioco anche voi con loro. Grazie.
Bravo. Lui una certa confidenza col microfono ce l'ha, però l'avete sentito, eh? Viva Dio! Bravo, bravo, bravo Jacopo, veramente. E grazie anche di quello che hai detto, perché io credo che debba risultare particolarmente interessante ed diciamo è un'esortazione che effettivamente i genitori faranno bene a tenere in considerazione. Lo sport, la musica, tutto quello che può fare dei vostri figli, dei ragazzi normali, usando questo termine nella maniera più diffusa, più consueta di questo mondo, ha detto giustamente, lasciate che si mettano in gioco e mettetevi in gioco anche voi. Questo è fondamentale, veramente. Va bene, adesso io non so se è arrivata la dottoressa Michela Botti? No, mi pare che non c'è. E allora credo proprio che dobbiamo passare la parola all'ingegner Francesco Canini, che tra l'altro diciamo si presenterà da solo, anche perché l'abbiamo recuperato all'ultimo momento, anzi ti chiedo scusa se soltanto alla fine ti abbiamo recuperato. Un giorno che avremo tempo ti racconterò a chi devi questo favore, no? Va bene, comunque è facile da indovinare. Ecco, allora, Francesco Canini, che io so soltanto che è ingegnere, e la cosa poi ce la racconta lui, come sta e che cosa sta facendo, e adesso hai sentito gli altri di che cosa hanno parlato, quindi non hai problemi più, no? A te, Francesco.
Dunque, funziona, sì. Sono Francesco Canini e confermo di essere ingegnere in telecomunicazioni, e c'ho 26, quasi 27, però per il momento 26 anni.
Beato te.
E niente, adesso sto lavorando in Selex, che è diciamo quella che è conosciuta come Selenia. Sta a Roma, è un'azienda che si occupa di radar e lavora nel campo militare soprattutto. E che dire, io... Diciamo, da quando ero piccolo, da quando avevo 6-7 anni, penso, che avevo come obiettivo quello di diventare ingegnere, pur non sapendo cosa fosse, ma in realtà era quello che volevo fare, e alla fine, cioè, fatto tutto il percorso e poi alla fine dico, vabbè, mo faccio ingegneria, ci provo. E ci ho provato e è andata, insomma, così. All'inizio ero partito un po' così, non molto sicuro, però ho fatto il primo esame, è andato bene, il secondo è andato bene, dico, vedrai che piano piano si fa ingegneria. Poi in realtà piano piano non è stato, perché mi sono laureato in tempo, quindi così. E diciamo, io sono cresciuto, vivo e tuttora in un paesino della provincia di Rieti, paesino in realtà sta a Rieti, un paesino che fa 4.000 abitanti. E niente, cioè, fino diciamo al quinto superiore non mi ero mai posto il problema di spostarmi e cose del genere. Dopodiché all'università mi sono trovato in una città che piccola non è, che è Roma, e ci ho avuto diciamo una serie di difficoltà che non erano connesse allo studio, perché lo studio è una cosa che se uno vuole fare, studia e va avanti, non è quello il discorso, cioè ci stanno delle difficoltà, è vero, però bisogna averci idee e risolvere queste difficoltà. Ma le difficoltà, diciamo, più fastidiose sono altre perché in pratica distolgono da quello che è l'obiettivo, che sono difficoltà del tipo di mobilità, di organizzazioni della vita, diciamo, in una città così grande, al di fuori, diciamo, di quella che è la famiglia. E diciamo, le difficoltà sono soprattutto queste. Non cioè, lo studio ha delle difficoltà, per esempio, in ingegneria non si trovano libri in braille, non c'è nessuno che sa il braille, perché là ero solo io che sapevo il braille e che sapevo quali erano i miei problemi. Spesso i professori usano delle dispense scritte a penna, no, addirittura a penna, cioè usano delle scritte a penna, che quindi non è che con lo scanner si riesce. E non solo, anche chi è della materia, che magari non ha seguito la lezione, non capisce la scrittura del professore, quindi è come se non ci avessimo. Oppure usano le slide, e quindi dicono: adesso vedete la slide che illustra lo schema blocchi di. Vabbè, grazie. Però diciamo, queste cose sono risolvibili, nel senso io l'ho risolte. Diciamo, prendendo appunti, registrando le lezioni e mio padre mi ha aiutato cioè, a registrare tutti i libri su cassetta. Lui già era ingegnere, ha ripreso un'altra volta la laurea, se vuol dire, perché ha registrato tutto da capo. E questo, cioè, quindi diciamo, ho studiato quei libri su cassetta, registrati, le formule me le riscrivevo tutte da capo in braille. Diciamo, era un lavorone, però diciamo, l'obiettivo era quello, quindi punto, cioè, uno non è che ci pensa se c'ha quell'obiettivo. E diciamo, questo è quello che sono stati 5 anni di università, più o meno. Altre difficoltà non ci sono state. Diciamo, l'unica cosa, appunto, quella che dicevo è il discorso della vita in una città così, che è stata veramente. Perché poi faceva perdere tempo, cioè le ore d'attesa, magari di qualche accompagnatore che arrivava tardi. Però ci sta tutto, insomma. E adesso sono 1 anno e 2 mesi, forse, sì, 1 anno e 2 mesi quasi che lavoro in questa azienda. Vabbè, chiaramente è iniziato un po' così, c'avevo qualche perplessità, però adesso sembra che vada tutto bene, quindi insomma adesso comincio a trovarmi bene a distanza di 1 anno. E anch'io faccio un po' di sport. Ovviamente non ai livelli, diciamo,
A
agonistici,
livelli di Andrea.
no, però diciamo vado in bici, diciamo, questa è una passione. Ho fatto in pratica da marzo, sono arrivato a 900 km, quindi insomma quest'anno l'allenamento non manca. Ho fatto tutti i passi dolomitici, quelli leggendari del Giro d'Italia, spero di andarci quest'anno, ferie permettendo. E quindi diciamo che no, vabbè, però lo faccio così a tempo perso, No, vabbè.
Io il portoio l'ho fatto una volta sola,
La domenica
ho
è un
fatto
giorno a
tutto lo stomaco.
settimana perché comunque e poi d'inverno scio. Sì, diciamo, sì, abbastanza,
Sì.
diciamo. Faccio sia fondo che discesa. Fondo faccio a Terminillo perché mi sta vicino casa, quindi vado tranquillo. Discesa invece vado al nord perché viste sono larghe, sono più belle, insomma. E faccio le rosse e le azzurre, le nere c'ho un po' di paura. Perché no, ma c'è un motivo, perché in realtà la concentrazione sarebbe superiore al divertimento, e allora il gioco non vale la candela. E quindi diciamo, questo è quello che si può dire di me, insomma. Ho fatto pianoforte a suo tempo, ma l'ho dovuto lasciare perdere perché con l'università in realtà prende tutta la vita e uno diventa schiavo dell'università. E poi il lavoro diciamo, è molto meglio dell'università perché uno ha più tempo libero, però insomma non lavorando, non abitando proprio vicino al posto di lavoro, diciamo, 3 ore me se ne vanno per i viaggi, quindi. E questo è.
Io devo dire che Mi hai anticipato, Angelo, perché era quello che stavo per chiedere.
Ma non te scherzavo. Non lo so nemmeno io.
Vedi un po' di sforzarti, Francesco, vai.
Che fa l'ingegnere, la domanda?
Sì, che fa l'ingegnere?
Che faccio io?
Che fai tu?
No, perché ci stanno ingegneri che non fanno niente, ingegneri che lavorano. Ah, vabbè. E io per il momento, diciamo, sono quello che si chiama ingegnere di sistema, che è quello, diciamo, che fa un po' l'impostazione del lavoro, dà le linee guida, diciamo, a chi poi dovrà eseguire e implementare quello che si decide. E per il momento sto seguendo un progetto di intelligenza artificiale per automatizzare tutti i sistemi di comando e controllo in campo militare.
Dacci qualche
idea. No, non posso. Mi licenziano.
Però, ragazzi. Però vedete che non era esagerato Andrea quando ha detto che per i ciechi non c'è niente che non sia impossibile. Ricordatelo. Poi, Francesco ci ha detto anche un'altra cosa: quando c'è un obiettivo ben preciso, allora si va avanti meglio. Poi Jacopo ci ha detto altre cose, che quanto più grandi sono gli interessi, tante più prospettive abbiamo di realizzazione personale. Insomma, veramente sono contento che siate qui oggi, perché ci avete dato una testimonianza veramente importante. E credo che non è il caso di parlare di esempi, per l'amor di Dio, però che i genitori sappiano che ci sono dei ciechi che fanno queste cose, è fondamentale. Cioè, se lo fanno loro, perché non possono farlo i vostri figli? Ecco, questa è una domanda che vi potete porre, no? Ecco, senza assillarli, per l'amor di Dio. Adesso che...
comunque che un cieco progetti un sistema di controllo orale, giusto?
È talmente lontano dalle mie competenze che non riesco neanche a capire. Però effettivamente io credo che sia una cosa grande, insomma, veramente. Ecco. Però è bene che li abbiate sentiti, cioè questi sono ragazzi veri che le fanno queste cose, insomma, no? Tutti e tre. Per esempio, abbiamo sfatato anche la leggenda per cui i ciechi potevano laurearsi soltanto in lettere o in filosofia, o quando andava proprio bene in legge, no? Ecco, qui abbiamo una laurea in ingegneria. Non è venuta, e mi dispiace che non ha fatto tempo a venire, Michela Botti, perché è laureata in fisica lei, per esempio. Altra facoltà scientifica che fino a qualche tempo fa si pensava fosse assolutamente preclusa a chi non vede. Vi hanno accennato senza reticenze tutti e tre anche alle difficoltà che si incontrano, cioè non vi ho mica detto che è tutte rose e fiori, no? Ci sono anche dei problemi da quelli di spostamento. Francesco ha detto per lo studio non ci sono problemi, non è per mica vero, perché poi gli è scappato detto che qualche problemino c'è, perché quando gli capita tra le mani per esempio una dispensa scritta in corsivo, difficilmente diventa un pochino un problema anche quello. Comunque resta il fatto che se ci si impegna veramente si riesce. Bene, io credo che debbo un grazie veramente sentito dal profondo dell'anima a questi tre ragazzi, e vi auguro ogni bene, e vi auguro che quelli che sono i vostri desideri più intensi si realizzino. A me veniva una curiosità: ragazzi, siete così bravi, ma gli art business come stanno andando? Lasciamo perdere.
Lasciamo stare.
Però
se no riapro un'altra trattazione di mezz'ora.
Ho capito. Meno che andiamo. Vuol dire che gli vanno bene, però. Così vuol dire che gli vanno bene. Va bene. No, invece adesso io penso che sarebbe molto opportuno che dedicassimo un po' di tempo, visto che c'è rimasto, un po' di tempo alle domande, al dibattito. Va bene. Se ci sono delle domande, silenzio, allora, è un piccolo scontro dialettico tra l'ingegnere e il linguista qui. Allora, bene, chi vuole la parola?
Buongiorno. Volevo sapere.
Non si presenta
da sì, solo. Sono Silvia Truccolo, Associazione Genitori Ragazzi Non Vedenti di Milano.
Sì, grazie.
Volevo sapere.
Solo perché ieri sera era accanto a me, ma io ci vedo così bene che non l'ho riconosciuta. Va bene.
Volevo sapere, non avete parlato di eventuali fidanzate?
Era quello che gli ho chiesto io.
Che lei l'ha detto in codice, non abbiamo capito.
Ah, gli hard business sono gli affari di cuore.
Ecco, signora. Affari di cuore.
No, beh, siete padroni di non rispondere. Ne avete la facoltà.
Ci approviamo al quinto emendamento.
Al quinto emendamento, Va bene. Sono anche le marche. Diavolo. Allora,
io vedi, non l'ho portata qui apposta per quello, per mia sorella.
Ho capito. Le sorelle, sai, sono
meglio.
Va bene. No, signori, se avete delle domande da fare, diciamo così. Anche relative alle relazioni che ci sono state stamattina, ma anche relative a quello che ci hanno detto questi tre bravissimi ragazzi.
Allora, buongiorno, io sono Zoff, sono coordinatore regionale del Lazio. Io volevo fare più domande, ma mi limito a poche. Da prima volevo chiedere come mai, siccome io l'anno scorso avevo detto che era importantissimo avere una copia di quel film che abbiamo visto, per avere una diretta, facendolo vedere alle scuole, agli insegnanti, era più semplice nel farlo vedere che spiegare tutte le cose che dovessero fare. Io sto ancora aspettando questa copia di questo film.
Le rispondo subito, signor Zoff. Guardi, la casa produttrice mi ha imposto di non distribuirlo prima di giugno. Siamo praticamente in giugno, adesso lo manderemo a tutte le sezioni. Proprio ho avuto il tassativo divieto dalla casa produttrice, perché pensano di utilizzarlo nelle sale cinematografiche, non so a far cosa, comunque mi hanno tassativamente vietato di distribuirlo. Io ve lo farò arrivare nel giro di pochi giorni. Anzi, prego Marinica di prendere nota, la prima cosa che farà andando a Roma sarà quello di spedire alle sezioni una copia di Altri Occhi, va bene?
Questo solamente perché siccome non c'è personale, come voi sapete, che io ripeto da sempre, il Sant'Alessio è stato commissariato da sempre, io purtroppo vivo nella regione Lazio, dove il Sant'Alessio purtroppo era quello che formava il personale che non sta formando da anni perché è stato commissariato, perciò questo è un materiale dove si possa formare da subito tutti gli insegnanti che non hanno mai fatto formazione, perciò è una cosa che si apprende da subito, dove io genitore ci impiegherei degli anni per fargli capire tutte le cose che si vedono in un filmato, perciò in un film che dura un'ora e mezza si riesce a fare una cosa che ci vorrebbero anni di lavoro per farle capire, è importantissima. E poi io ritorno sempre al discorso, è difficile, che noi veniamo sempre qui a Perugia a fare questo e secondo me sarebbe importante andare nelle regioni dove non funzionano le cose, perché venire a Perugia dove ci sono le cose che funzionano diciamo è bello, però secondo me è importante andare nelle regioni dove le cose non funzionano, a far capire al territorio, alle persone che lavorano nel territorio, che cosa è importante da fare, perché io purtroppo porto sempre avanti il discorso dei pluriminorati, che sono molto più gravi, ma non per niente togliere al non vedente, ma al pluriminorato che ha minorazioni aggiuntive. Noi parliamo sempre della precocità, l'abbiamo detto anche ieri, l'abbiamo ripetuto oggi, delle cose importanti da fare dai 0 ai 5 anni, che sono le cose che nella vita non si dimenticano più. Perché se noi non facciamo fare queste cose a questi bambini, oltre alle minorazioni che hanno, gliele facciamo avere delle altre. Io sento sempre parlare di quello che si può fare, del massimo che si può ottenere dal non vedente, ma non parliamo mai del pluriminorato che deve riuscire a raggiungere di fare gli atti della vita quotidiana.
Allora, per quanto riguarda la sua domanda relativa all'andare nei posti dove le cose vanno meno bene, beh, io adesso non lo so se altrove le cose vanno meno bene che a Perusa, comunque noi abbiamo come comitato dei genitori, tra l'altro, sono stati programmati 3 incontri che verranno svolti, uno quest'anno, incominceremo dalla Lombardia, che sarà fatto per tutta l'Italia settentrionale, poi se ne svolgerà uno l'anno prossimo, verrà svolto nell'Italia centrale e uno l'anno successivo nell'Italia meridionale. Non mi chiedete perché questo ordine, non è che abbiamo voluto privilegiare l'Italia settentrionale, è semplicemente che si sono create le condizioni per poter svolgere questi incontri con questa cronologia. Cioè non abbiamo fatto delle scelte noi, bisogna anche che chi chiede purtroppo deve anche accontentarsi di quello che poi gli viene dato. No? Ecco, questi incontri sono incontri a carattere formativo pratico per le famiglie, cioè in pratica mentre qui noi ci raccontiamo delle cose, ci diciamo delle cose e io credo di poter dire che queste cose sono anche molto interessanti. Con gli stage che faremo invece saranno date delle dimostrazioni pratiche, saranno affrontati dei problemi di vita pratica e chiaramente questi corsi dovranno avere quindi un'impostazione del tutto diversa da quello che stiamo facendo noi qui adesso. Questo è quanto io posso dire. Per quanto riguarda il problema dei pluriminorati, è un problema di una complessità tale che tra l'altro richiede interventi pluridisciplinari, non è questo diciamo, il luogo in cui io non sarei nemmeno in grado di dare delle risposte, quindi non posso dire altro. Altri?
Buongiorno, sono Ayale, Regione Campania, rappresentante dei genitori. Io in primo luogo ringrazio questi giovani che, per le testimonianze che ci hanno portato, molto importanti ovviamente per noi genitori, ci danno effettivamente una speranza per i nostri figli, insomma. E di questo io vi sono veramente grato, ragazzi. Quello che volevo chiedere, Presidente Pioli, è questo, perché noi in Regione Campania con il Consiglio regionale, il professore Piscitelli e l'IRIFOR, stiamo attivando un corso di formazione, un campo estivo per meglio dire. Volevo chiedere a questi ragazzi se in qualche modo, insomma, per quando faremo poi il nostro convegno finale del corso che cadrà più o meno verso settembre-ottobre, se sono disponibili a venire giù in Regione Campania a portare la loro testimonianza, insomma, questo soltanto.
Per dirlo anche agli altri genitori della Campania.
Ovviamente, certo, no, questo proprio per dire agli altri genitori della Campania quali sono le effettive possibilità e potenzialità che possono esprimere in qualche modo i nostri ragazzi e per dirlo anche alle nostre istituzioni.
Certo.
Grazie.
Grazie a lei, dottore. Ragazzi, rispondete. Vuoi iniziare tu? Facciamo cominciare Andrea.
Io, guarda,
si è staccato più.
Ho dato pure il microfono, 100 euro.
Sì. No, vabbè, io in base anche ai miei impegni verrei molto volentieri, adesso non so in che periodo, comunque come ho dato la mia disponibilità a questo convegno, ci tengo molto a queste cose, far capire ai genitori, ai ragazzi l'importanza di queste cose. Perciò l'unica cosa ecco, che devo riuscire a trovare, come ho detto prima, veramente, adesso non è che lo dico così, faccio la terra veramente a livello professionistico. Perciò devo far coincidere i miei allenamenti, ecco, come qui veramente ho trovato una stanza con un tapis roulant, cioè faccio allenamenti in stanza io stasera, stamattina, domani mattina, perciò ecco così.
Poi rifacendo già qualche weekend, lo salto, rifacendo la domanda prima della signora, dovuto a qualche impegno di tipo sentimentale. Perciò ho detto che devo trovare una ragazza che fa la maratonella, così risolvo il problema, poi se non ci penso più. Perché è solo che dovrei trovare una che cammina, perché no, sennò qui...
Ma no, è che tu corri troppo forte.
Il problema è quello, dovrei trovare una che... No, comunque vengo molto volentieri, ecco, adesso non so in che periodo, comunque senza problemi. Tra l'altro sono stato in Campania a Cava di Tireni a un convegno organizzato giù da una società sportiva, lo stesso che era... sempre sulla disabilità, sui bambini non vedenti, su altri tipi di handicap, sono stato molto bene, mi sono trovato molto bene.
Va bene, va bene, basta, allora, dottor Aiale, basta che lo contattiate al momento giusto, va bene. Chi risponde prima di voi due? Ho visto che vi siete consultati. Allora, da quando siete qui, ho visto, Jacopo, parte, via.
Allora, il mio impegno è vincolato a quelli che sono gli esami universitari, quindi se il convegno dovesse aver luogo in un periodo non particolarmente pieno da questo punto di vista, io confermerei l'adesione, quindi nel momento in cui sappiate le date precise, se me le comunicate vi farò sapere la mia disponibilità o meno.
Francesco, non sei rimasto su?
Francesco? Scusate, vabbè, tanto penso che c'ho la voce abbastanza...
No, vabbè, no, sì.
Non lo so, io i miei impegni sono relativi alle... parte al lavoro, ma poi alle vacanze, nel senso che io quando l'azienda chiude me ne vado e...
esatto.
E torno, diciamo, quando riapre, quindi tra l'altro non so dove, come, con quale mezzo e con chi. Quindi vabbè, comunque compatibilmente con questo...
Cercatelo se lo trovate. Va bene. Va bene. Ok. Altri?
Mi hanno dato un gelato, sono Angelo Fiocco.
Angelo,
gelato e microfono.
Sì, sì, sì.
Ma intanto devo dire che fa un... veramente è molto emozionante sentire un ragazzo che riconosce di dovere molto ai suoi genitori e che li ringrazia di esserci, di aver dato l'aiuto che gli hanno dato. Credo che sentirci dire questo come genitori dai nostri figli non potrà altro che farci bene, e vorrà dire...
Angelo, posso fare un'osservazione? Sì. È un ragazzo di 21 anni poi, tra l'altro.
Di 21 anni. Io siccome penso ai miei figli, uno è sotto maturità in questi giorni, finora non mi hanno ringraziato più di tanto di quello che ho fatto per loro.
Ma io l'ho fatto...
No, tra l'altro io mi sono commosso, veramente, perché mi sono riconosciuto un po' in quello che diceva Jacopo, perché
un po' commosso anche
io devo ai miei genitori la stessa riconoscenza, non ci sono più, ma lo sanno. Detto ciò, ecco, e quindi l'augurio a questi genitori è che un domani i loro figli gli dicano proprio questo, no? Due piccole osservazioni me le devo permettere. Non rappresento i genitori, però credo di cogliere un pochettino qualche perplessità e qualche desiderio. La prima, mi collego già ancora a un discorso di prima, non so se era Jacopo o chi, diceva la mia insegnante di sostegno ha giocato in panchina e il Braille si è guardata bene dall'impararlo. Allora, chi mi conosce sa che io ho qualche chiodo fisso, forse perché sto invecchiando, ma ci tengo ad averlo. Fino all'anno scorso avevo come chiodo fisso quello dello standard degli interventi, ce l'ho ancora, no, oggi non ve lo ricordo, però ne ho un altro. Ecco, io credo che a livello di associazione e mettendo in gioco tutte le lobby che si possono mettere in gioco, sia necessario, sia opportuno esigere, ma questo non solo per i non vedenti, per tutti quelli che hanno disabilità e proprio per il rispetto delle specificità delle disabilità, esigere che il personale che va assegnato, che va a seguire questi ragazzi, debba avere le competenze specifiche. E se non le ha in 5 anni, ha il tempo di quantomeno formarsi. Perché se un insegnante dopo 5 anni non ha imparato il sistema Braille, pastore, mia moglie lo imparò in 2 ore, era innamorata, forse lo sarà stato anche quello, ma Cristo da 2 ore a 5 anni, ragazzi, c'è una differenza abissale, no? Allora, è mai possibile che nessuno possa pretendere, esigere, che questi insegnanti non solo giocano in panchina, ma neanche si cambiano per stare in panchina? Non è ammesso. E io credo che l'Unione Italiana Ciechi e magari anche un po' di unione con altre, penso alla FAND, penso ad altre possibilità, si debba veramente esigere questo, che l'insegnante acquisisca delle competenze specifiche. Non credo che sia un salto mortale. Poi potremmo discutere sulla necessità o meno di francobollare l'alunno non vedente sempre con l'insegnante. Ricordo un episodio, se sto andando fuori tempo me lo dite.
No, vai.
Ricordo un episodio, una volta una ragazzina di seconda liceo mi dice: non ne posso più della mia insegnante di sostegno. E io le dico: guarda che tu, se vuoi, puoi non avvalerti dell'insegnante di sostegno. Certo. La sua risposta fu: ma dopo come faccio? Quindi da una parte aveva il problema di questo insegnante filtro, però dall'altra ne era diventata dipendente. Allora io credo che, soprattutto poi nella scuola secondaria, il ruolo dell'insegnante di sostegno possa essere ben definito,
sarebbe
ed è ideale. E vengo al punto Dolens adesso, però, altro punto Dolens, e qui un briciolo di autocritica o comunque un segnale, io lo voglio mandare all'Unione e lo voglio mandare alla Biblioteca Nazionale Braille e lo voglio mandare a chi in prima persona coordina tutto quello che riguarda adattamento e trascrizione testi. Voi dite: che c'entra con tutto il resto? No, signori, ci entra benissimo, perché per imparare a volare bisogna mettersi un po' di ali, e bisogna averle un po' di ali, perché se ali non ci sono o spuntano troppo tardi si vola male e si batte il culo per terra. Allora, il problema di fondo qual è? Ve lo dico in sintesi. Allora, io rimango stupito e anche un po' risentito, però devo dire, quando mi si dice che una volta stabilito quali sono i testi adottati dalla scuola X di Pierino, che non vede o che è ipovedente, bisogna mandare il materiale a Rieti, che poi Rieti andrà a stabilire se questo materiale è già stato decodificato e adattato prima, perché se c'è allora si va a recuperarlo là, perché se no altrimenti si procede alla trascrizione e al riadattamento. Ma Gesù buono, scusatemi, ma mettere in rete un catalogo con il materiale esistente, pensate che sia una cosa fantascientifica? Oramai troviamo in rete dalle foto porno, che io non posso vedere, a Wikipedia, che è in parte attendibile, in parte magari no. Possibile che non riusciamo a mettere in rete un catalogo con tutto il lavoro trascritto in Italia, adattato in Italia? Segnale inviato, ricevetelo per favore.
Grazie. Altri? No, non è che non ti rispondo perché non meriti risposta, Angela, perché non sono io competente a rispondere. C'è qui il presidente della biblioteca. No, non ti vedevo, Pietro, scusami.
Allora, grazie. Ringrazio Angelo di questa osservazione, perché mi dà la possibilità di aggiornare un po' qual è la situazione reale. Il catalogo realmente già esiste. Abbiamo avuto difficoltà, soprattutto nell'ultimo periodo, per la messa in rete a livello nazionale. Proprio io provengo da Monza, sono stato uno dei scorsi finali a Monza, e proprio l'altro ieri mi sono incontrato con l'esperto che tra l'altro ci ha fornito l'amico Romano Salvatore, che ha lavorato anche per l'informatico per la sede centrale. E proprio ieri, l'altro ieri l'ho incontrato, e il lavoro dovrebbe essere completato per la chiusura, diciamo, della biblioteca, che avverrà il 27 luglio, quindi con l'apertura che è prevista per il 20 agosto sarà in rete questo catalogo, e quindi ognuno potrà attingere direttamente le notizie di cui ha bisogno.
Grazie Pietro. Altri?
Sì, sono la mamma, una mamma del Veneto, di Padova. Volevo chiedere una cosa. Sono state dette tante cose belle in questa situazione, dalla dottoressa Calvin alle relatrici dell'Olma. Cose belle che vengono fatte in queste situazioni all'Olma oppure in corsi di formazione che però non sono alla portata di tutti. Volevo chiedere, l'Unione non può nelle situazioni specifiche di ogni provincia intervenire e fare queste cose dove non si può andare all'Olma o dove non si possono seguire corsi di formazione fatti dalla dottoressa Calvin? Perché l'Unione non può nella sua provincia, nella sua sezione organizzare queste cose con delle persone che sicuramente ci sono e sono abilitate a farlo? Perché possiamo tutti avere questa possibilità e questa fortuna?
Beh, chiaramente forse in tutte le province è un po' difficile, in ogni caso diciamo così, noi abbiamo, di questo posso diciamo dire, che abbiamo l'IRIFOR che ha programmato tra l'altro dei corsi da svolgersi all'inizio dell'anno scolastico, non so quanti saranno esattamente i corsi che si svolgeranno, proprio in vista di dare una preparazione di base, almeno minima, agli insegnanti che dovranno occuparsi dei bambini ciechi ed ipovedenti. Credo che con questo si comincerà a dare una risposta a questo problema, che è sicuramente un problema di grande rilievo. Ecco, questo posso dire, se abbiamo qui il Presidente, se vuole dire qualche cosa di più a proposito di questi corsi di IRIFOR, io sarò contento di ascoltarlo.
No, va bene così.
Va bene così. Ok, allora da settembre, dagli inizi di settembre dovrebbero essere organizzati questi corsi. Va bene? Sì.
Volevo aggiungere che di questi corsi se ne fanno da diversi anni.
Sì.
È chiaro che alcune regioni ne fanno anche troppi, altre regioni ne fanno pochi o nessuno. Quindi il problema bisogna verificarlo sul posto, vedere la sezione, cioè laddove c'è il bisogno, segnalarlo alle nostre sezioni, e io credo di poter dire che l'IRIFOR risponderà positivamente, perché siamo profondamente convinti della bontà di questi corsi. Quindi non dobbiamo inventare la ruota, stiamo lavorando già su questo terreno da diversi anni, e quindi è chiaro che non li facciamo tutti gli anni, li facciamo quando ci viene richiesto. Siccome l'investimento non è eccessivo, quindi mi sento di poter dire che l'IRIFOR potrà evadere tutte le richieste che ci saranno presentate. Tutto qui.
Va bene, mi pare che è un'ottima notizia. Sì, prego, Luciano Paschetta. Prego. Se hai il microfono, Luciano.
Solo un dato completamente di quanto detto dal Presidente. L'IRIFOR ha mandato una lettera al Presidente regionale. Ha l'altro giorno, dato di una settimana fa, erano arrivate 7 richieste all'Infor. Noi abbiamo preventivato finanziamenti almeno per 15 corsi. Solo per dire che, confermare quello che diceva il Presidente, ho un dato però, che ho e l'ho rilevato l'altro giorno. Nient'altro, solo questo.
Quindi sollecitate i dirigenti locali ad essere più solleciti nel rispondere alle iniziative che vengono fatte. Ancora.
Samantha, buongiorno, volontaria del Servizio Civile Nazionale Udine. Volevo chiedere, avevo una curiosità e volevo chiedere ai ragazzi quali supporti tecnici e soprattutto di accompagnamento avete bisogno per fare i vostri sport. Io immagino che per correre comunque abbiate bisogno di supporti tecnici e comunque di un accompagnatore.
Sì, chi risponde?
Chi corre?
Risponde. Va bene, Andrea.
Sì, vabbè, per correre sicuramente abbiamo necessità di un accompagnatore
Però grossi problemi non sussistono, perché non è che hai necessità comunque sia di particolari strumenti, robe varie, ecco, la necessità comunque sia la presenza di una persona a fianco. All'inizio sicuramente uno può correre con qualsiasi persona, perché quando uno lo fa così tranquillamente 2 o 3 volte a settimana, penso che non ci sia neanche grosse difficoltà a trovare qualcuno con cui correre. Il caso mio è un po' più complicato perché, ecco, come ho detto, i miei tempi sono abbastanza impegnativi anche per le mie guide. Io mi ritengo fortunato di avere 3 ragazzi che fanno atletica ad alto livello nella mia città, perciò, ecco, loro danno costantemente aiuto a questa cosa. E altre cose specifiche, poi per gli altri sport, ecco, che fa il ciclismo, sicuramente la necessità di un tandem, di uno che lo accompagni. Nel nuoto, forse una volta che uno ha un istruttore che insegna, poi non è che ha necessità comunque sia... Cioè, ecco, penso che nello sport grandi barriere architettoniche non ci siano, forse più quelle culturali che quelle architettoniche. Perciò... ecco, sugli altri settori non lo so, ma nello sport sicuramente queste barriere ne esistono. Se esistono, ne esistono molto poche.
Va bene. Grazie Andrea. Volete completare il discorso voi oppure ritenete che sia stato esauriente lui?
Nel calcio 5 non mi sono accompagnato.
Mi dice che pratica il calcio 5 ma non ha bisogno di accompagnatori, perché o corre da solo o se... Va bene. Altri che vogliono chiedere qualche cosa?
In bicicletta come fa? In bicicletta oppure sciare come? Perché dopo gli parlo dell'esperienza della mia ragazza.
Vai, no, c'è il microfono. No, che è più complicato?
Bicicletta, dunque, il tandem non l'ho mai usato, cioè, o meglio, l'ho usato quando ero più piccolino con gli amici, però di solito vado con mio padre a fianco per strada, così. Lo sci c'ho le radioline, i walkie talkie, destra, sinistra, fino a che non si sbagliano, va bene. Poi...
Se lo confondi.
Un problema. Cioè, capita qualcuno che sbaglia.
No, però il discorso del tandem potrebbe essere una buona cosa. Non l'ho mai provato il tandem da corsa. Forse prima o poi lo proverò.
Allora, io sono Bacianini, sono la mamma di una ragazza sordocieca di Perugia. E noi il tandem ce l'abbiamo perché la nostra è sordoceca, quindi da sola forse non si può andare molto molto veloci perché il tandem è pesante. Cioè, lei è fortunata, ha un fratello di 6 anni più grande, un cugino di 1 anno in più, lei adesso è 18enne e in tandem va spessissimo. Fa anche sci in piste molto molto semplici perché, ripeto, è sordoceca, con il fratello che con le racchette la guida o da davanti o da dietro. E infatti volevo sapere come facevate voi a sciare, perché c'è una notevole differenza, però effettivamente sono pienamente d'accordo con voi, se noi genitori riusciamo ad aiutarvi, a darvi le spinte, potete fare di tutto. Lei va in tandem, va scia, in qualsiasi zona, l'abbiamo portata sulle Dolomiti, l'abbiamo portata in Abruzzo, va in piscina, scende a 1,80 m e la mamma annega, però scende sempre o con il fratello o con gli amici, non ha più bisogno dell'insegnante, coordina bene i movimenti, però ecco, noi genitori dobbiamo darvi sempre quella spinta, e è tanto importante perché ce la potete fare pure voi. Ripeto, ce la fa lei che è sordoceca, voi siete rispetto a lei avvantaggiati.
Grazie. Grazie signora, grazie infinite.
Vorrei fare un altro intervento, se possibile. Sì, allora, queste storie sono tanto belle, quella di Costanza non ve la posso raccontare adesso perché è lunghissima, ci vorrebbe una vita. Però ecco, abbiamo bisogno di una cosa, di essere aiutati un po' di più. aiutati non economicamente, questo no, perché non è nemmeno giusto. Però Costanza adesso il 5 luglio fa 18 anni, ha sempre frequentato la scuola pubblica, a settembre è iscritta al quarto anno di scuola superiore in una scuola, in un istituto d'arte, lo abbiamo scelto su misura per lei perché era una scuola più plastica dove aveva la possibilità di potenziare di più le discipline in cui lei è più portata, dove aveva la possibilità di fare più attività con le mani perché a oggi è più brava come sorda che come cieca, deve ancora sviluppare alcune capacità. Però effettivamente 20 ore di interprete alla comunicazione, perché lei comunica con la lingua italiana dei segni e noi abbiamo sempre puntato nell'aiuto a scuola, io faccio solo la mamma, non faccio nient'altro, perché non ho il tempo di fare qualcos'altro, sono poche, avremmo bisogno che qualcuno, abbiamo sentito tante belle parole, compresa la nostra assessore Prodi, che vorrei conoscere personalmente se voi mi aiutate, qui a Perugia, perché per avere un piccolo supporto anche qualche volta nelle ore pomeridiane. I compiti con Maria Costanza li sbroglio da sola e non voglio vantarmi, ma mi reputo, sono preparata in braille, sono preparata nella lingua dei segni, gli do volentieri una mano e la sto aiutando molto nelle sue autonomie personali. Però Costanza, la mamma, gli sta rimanendo un po' stretta, ha 18 anni, avrebbe bisogno di una persona ovviamente professionista, perché con lei deve comunicare, ma che qualche ora, pretendo solo poco, qualche ora gli dia qualcosa di diverso da quello che è la sua famiglia. Grazie.
Mi pare che è una richiesta secondo me legittima, comunque diciamo, la prospettiamo a Giuliano Ciani, chissà che la metta in contatto con l'assessore Prodi, che ha fatto tante belle promesse ieri, e quindi, esatto, quindi, questo, hic rodus hic salta, dicevano gli antichi, va bene? Altri? C'è più nessuno?
Posso dare una piccola commemorazione?
Sì, un momento solo. Sì.
Scusate. Sarò breve. Sono la mamma di un bambino ipovedente di Perugia. Volevo chiedere ai nostri ragazzi se hanno dei fratelli o delle sorelle, che rapporto si è creato con loro. E se poi è possibile un piccolo accenno da parte di un esperto, qualche suggerimento. Io ho un altro figlio che è normovedente, solo questo, grazie, e ha 7 anni.
Va bene.
Il bimbo grande ha 7 anni, Riccardo, che è ipovedente, ha 3 anni e mezzo.
In pratica lei chiede il rapporto fratelli. Tra fratelli. Va bene. C'è qualcuno di voi che può dare? Prego, Jacopo.
Ok. Allora, inizio subito col dirvi che ho una sorella di 4 anni più piccola di me, che si chiama Noemi e che è qui con me. È la persona che mi ha accompagnato. Già questo credo che voglia dire tantissimo. Già questo. Il rapporto con mia sorella è sempre stato eccezionale, davvero, e non lo dico perché è qui con me, perché lo dico anche a qualsiasi persona con la quale parlo di lei. Abbiamo sempre giocato insieme, visto che l'età comunque ci avvicinava molto, non ci passiamo molti anni, mi ha sempre aiutato, ha un carattere eccezionale anche nel sopportarmi, perché io sono anche un po' rompiscatole. E quindi devo dire, anche lei, che fa parte del mio nucleo familiare, come ho ringraziato i miei genitori, mi sembra giusto ringraziare anche lei, perché non potrei chiedere di meglio, il rapporto meraviglioso quello che c'è tra me e mia sorella.
Beh, mi pare che
non ho altro da dire.
No. Prego.
Siamo perfettamente d'accordo.
Sì. Comunque dipende da come il rapporto viene impostato proprio dai familiari fin dall'inizio.
Io penso che sia...
Lo dico per esperienza personale. Prego, prego, Andrea.
Anch'io ho un fratello e una sorella, un fratello più grande e una sorella più piccola. Penso che non... forse è una domanda un po' particolare, perché non ci dovrebbe essere neanche questa diversità. Cioè io ho vissuto con mia sorella, con mio fratello, come una persona, cioè come da fratelli, non il fatto sicuramente che non vedo. Certo, se mi occorre un passaggio così, loro sono sempre disponibili, però ho fatto tanti favori io a loro, magari... Cioè, dovrebbe essere proprio una cosa come, cioè il fatto della cecità all'interno della famiglia non dovrebbe essere neanche tenuto in considerazione, almeno
infatti,
cioè ecco, io almeno da questo punto di vista non ho avuto mai problemi di questo genere. Tra l'altro a mia sorella gli faccio pure da allenatore, perché fa atletica anche lei.
Ma io credo questo, non è che voglio dare la risposta da esperto, ma se la famiglia imposta normalmente il rapporto, cioè senza evidenziare le carenze, senza evidenziare le difficoltà che incontra il bambino che non vede, credo che il fratello più piccolo soprattutto non se ne accorge neanche, no? Badate che i bambini nel momento in cui crescono in una determinata situazione la trovano così normale che praticamente non ci fanno caso, cioè è dal di fuori che magari uno dice oddio come fai che hai il fratello cieco, come fai che hai la sorella cieca, ma il bambino no, non fa queste osservazioni, non fa queste... Se così un aneddoto è brutto parlare di sé, una cosa personale, la mia bambina si è accorta che aveva 2 anni o forse meno, che io non vedevo, e a un certo momento la sua esclamazione meravigliata è stata questa: papà, lo sai ma che ci sono anche dei papà che ci vedono? Ecco, beh, questo vedete è un fatto reale che mi è successo, il che dimostra che per il bambino vedendo quotidianamente questo tipo di realtà non gli fa scandalo, non lo preoccupa. Ecco, se c'è qualcuno che vuole dare una risposta esperta a questa domanda, però chiaramente
arrivo.
Giancarlo, vuoi dire qualche cosa tu?
Sì, ho chiesto prima se voleva proprio una risposta, non perché sia esperta, ma è uno dei temi che viene affrontato nell'ambito di disabilità questo. Io credo che sia un tema emergente e le dico anche il motivo. Il motivo è che la letteratura è pochissima, io devo partire sempre da lì, anche le ricerche sono ancora abbastanza rare, però cominciamo ad averne, insomma. Perché in realtà è il posto più interessante per un figlio con disabilità, avere dei fratelli attorno è probabilmente l'ambito più interessante. Più interessante perché è proprio l'ambito paritario. Cioè, come ci ha insegnato Franco Fornari, il codice fraterno è quello dove c'è massimo della collaborazione, massimo della conflittualità. E lì si esercitano, quindi i fratelli per esempio si scazzottano un bel po', poi quando arriva l'adulto, chi ha fatto questo, fanno muro contro l'adulto, quindi massimo della collaborazione, massimo della conflittualità. Cos'è che succede molto frequentemente in ambito di disabilità? Siccome per quanto poco l'occhio cade naturalmente sopra il figlio con disabilità, rischiamo di penalizzare i fratelli che non hanno disabilità. Questo è quello che succede più frequentemente secondo le ricerche. Questo però è confermato anche dalla letteratura molto recente di alcuni fratelli che hanno scritto sui loro fratelli disabili, che si sono sentiti a lungo penalizzati. Io credo che queste siano cose che noi dobbiamo assolutamente vedere, analizzare, studiare molto bene. Ritengo che la cosa interessante sia quella, appunto, come mi hanno insegnato i genitori, che non ho imparato da solo, ma mi hanno proprio insegnata loro, di trattare, di cercare di fare in modo di favorire il più possibile questa convivenza della fratria e di accettare anche quelli che sono i dispetti, diciamo così, anche le baruffe, qualche volta le botte, che i fratelli si danno tra di loro. C'è un bellissimo passaggio in Atti due volte di Pontigia, in cui a un certo punto c'è Paolo, che è il fratello spastico, che cammina lungo il muro, tutto storto. Cammina e a un certo punto cade. Il fratello ride come un pazzo. Arriva la mamma e dice: come? Ridi di tuo fratello? Com'è possibile? E la risposta è: perché è mio fratello. Ed è giusto così. Cioè, tutto quello che noi rischiamo di negare come situazioni normali ai figli disabili, meno male che ci sono i fratelli che gliele restituiscono. E quindi credo che sia veramente una cosa importantissima.
I fratelli sono dei grandi maestri, sono i fratelli.
Volevo dire una cosa alla signora e agli altri genitori. Questo è un tema importante. La professoressa Caldin, io avrei voluto fare una domanda subito, non dare una risposta, che era quello: perché si pone questa domanda e perché le viene questa paura? Perché in questa domanda io noto un problema che in parte anzi completamente la professoressa Caldin ha spiegato. Vi porto l'esempio, per non ripetermi, la professoressa, a livello scolastico. E non è che con questo voglio tornare indietro, io sono ho vissuto tutto il passaggio dell'integrazione. Quando esistevano le scuole solo con ragazzi non vedenti, io sono nato all'Istituto dei Ciechi di Milano del 1971, avevo ancora le brache corte, erano tutti ragazzi non vedenti e c'erano tutte le dinamiche che esistono nella scuola. Lo stupidotto, il timido, il pauroso, l'aggressivo, l'intelligente, tutte erano dentro queste dinamiche e tutte venivano giocate all'interno. Oggi io sono un assertore, come tanti noi, dell'integrazione, non si discute, dico a volte quando facciamo i corsi di formazione con gli insegnanti, eccetera, rischiando con i genitori però anche a volte, che se gli capitasse che ci sono due ragazzi, un ragazzo non vedente, con quello che ci vede, che se le danno, guardate, lo dico per assurdo, non sono per la lotta per i ragazzi, ovviamente, è un fatto positivo, perché esiste la relazione. Allora poi dico, allora lì bisogna intervenire, bisogna sgridarli, bisogna chiamare i genitori, bisogna fare quelle cose. Invece, in questi 25 anni di mia esperienza di lavoro con l'integrazione, una volta, quando insegnavo mi capitava con i miei, non vengo più a sapere tra colleghi eccetera di un buon sano litigio, perché va riparato chiaramente, ma va anche, come dire, considerato in una, è un grande elemento di relazione, di parità, di comunicazione, quindi di frattura e successivo aggiustamento. Il rischio è quando sono in una classe, in un gruppo, come delle vestali che nessuno tocca, esatto, eccetera. Ecco, solo questa osservazione volevo fare.
Ma io, a completamento di quello che ha detto adesso il professor Abba, vorrei ricordare di una volta, ero a Trieste, c'era proprio un dibattito più o meno come sta succedendo in questo momento, e una mamma mi disse: io sono sicura che mio figlio è perfettamente integrato nella sua classe. Come mai, signora, dissi, lei è così sicura? Perché, disse, sono capitata qualche giorno fa e ho assistito a mio figlio che faceva una discussione accanita con un altro suo compagno, dopodiché hanno finito per prendersi a botte, se le sono suonate di santa ragione. Ora, non è il fatto di dire perché si prendono a botte che questo sia la dimostrazione, no, ma il fatto è che l'altro considerava l'amico cieco assolutamente al suo stesso livello e per cui non si capisce per quale ragione, se aveva torto non le doveva prendere. Cioè, è un dato di fatto questo qui. Ecco. Poi credo che il problema forse si pone di più, chiedo scusa, non vorrei offendere nessuno, ma più che con il bambino cieco, questo problema del rapporto tra fratelli può darsi che si ponga più con altri problemi. Dico questo perché una volta mia figlia mi ha letto un tema di un suo allievo che aveva il fratello con dei grossi problemi di ordine psicologico e si sentiva veramente trascurato, cioè il riferimento che faceva prima la dottoressa Caldino, cioè il fratello in qualche modo si sentiva sacrificato alla presenza dell'altro fratello che aveva questi gravi problemi, questo sì.
Ok, posso? Sì. Sono Enzo Bitti e volevo fare anche io una considerazione su questo tema dei fratelli.
Io lo aspettavo.
Lo aspettavi? Non in qualità di esperto, ma solo di testimone, no, da tanti anni, delle dinamiche che avvengono in una famiglia. Sicuramente in tutte le famiglie c'è una sana competizione tra fratelli. C'è il passerotto che cerca di buttare fuori dal nido l'altro passerotto, ognuno cerca la propria affermazione, a volte anche con una sana litigiosità, competitività con il fratello. Quando c'è di mezzo un problema però serio, qual è la presenza di un fratello cieco, e scattano anche altri problemi, perché io direi ovviamente una famiglia è anche distolta, è la sua energia educativa è diluita e in parte assorbita anche da quel tipo di attenzione che anche il trattamento sanitario a volte per anni richiede. Sanno bambini che da 0 a 5 anni hanno subito 40, 50 interventi chirurgici. In una dinamica del genere è inutile che ci illudiamo, il fratellone o il fratellino risente di questo dispendio di energie squilibrato e quindi bisognerà anche aiutare questa famiglia a ritrovare un equilibrio in queste dinamiche. Ma anche se non c'è questo accadimento legato all'andamento della patologia o dei trattamenti chirurgici necessari, la semplice presenza del problema, della sofferenza, del periodo di elaborazione di questo accidente che è capitato, abbiamo sentito le lacrime del papà di Jacopo, no? che non riusciva nemmeno a guidare, potrei citare altre decine di testimonianze, ma quel genitore ci mette tanto tempo e direi che è sacrosanto che abbia diritto di tanto tempo per crescere nella situazione e non mai arrivare ad accettare, ma semplicemente di imparare ad avere la forza per confrontarsi con quanto gli è capitato. In questa dinamica uno dei due fratelli, quello che non ha problemi visivi, rischia di subire qualche detrazione dell'attenzione affettiva. Su questo quindi bisogna aiutare la famiglia a ritrovare serenità e a prestare energie compensative. Per quanto riguarda invece la litigiosità nell'ambito della classe tra pari, io voglio soltanto raccontare un piccolo aneddoto perché forse racconta meglio di tanta teoria. In una scuola, in una seconda elementare di Terni, un bambino cieco ne ha prese, ma proprio alla grande, torna a casa bello carico di botte, piangendo, lamentandosi di essere stato al centro di questa ingiustizia, e il papà, su tutte le furie, va dal direttore, il direttore chiama la rappresentante del gruppo H, la psicologa dell'ASL, viene istituito una sorta di tribunale che doveva giudicare adeguatamente il reo. E mettono questo reo al centro dell'attenzione del direttore, del papà del bambino cieco, della psicologa, eccetera, eccetera, e chiamano anche me come esperto che seguivo questo bambino cieco. Vedendo questo contesto tribunalizio, io dico, ma scusate un attimo, stiamo scherzando qua, dico, un bambino di 7 anni, dico, lasciate a me il reo, ci parlo io un attimo. Allora dico, senti Egidio, ma che hai combinato? Professore, io ho menato. Dico, abbiamo visto il reperto. Dico, ma com'è? Lo sai? Stefano non ci vede. Allora lui mi guarda, poi fa, sì, professore, Stefano non ci vede, ma quando sputa come ci coglie però. L'aveva presa, il papà gli ha dato ragione.
Va bene,
Va bene. Grazie Enzo. Altre ancora? Abbiamo ancora qualche minuto.
Sì, buongiorno a tutti. Graziano, Ferrandina, provincia di Matera, genitore di due bambini che hanno lo stesso problema del papà, che è l'albinismo. Io volevo allacciarmi un attimino all'intervento di una mia collega genitrice di 10 minuti fa, per quanto riguardava il discorso rapportare il fratello normodotato e il fratello disabile. Ho avuto le risposte poi poco dopo, io non faccio altro che allacciarmi, più che risposte, le conferme a quello che dovevo dire, non faccio altro che allacciarmi dicendo che molte volte sbagliamo noi genitori, perché riusciamo a trasformare, noi ci dotiamo di poteri paranormali certe volte, perché riusciamo a trasformare il normodotato disabile e il disabile normodotato, perché diamo la giusta attenzione, ma molte volte da genitore siamo tutti colpevoli, da genitore diamo fin troppa attenzione al figlio che ha i problemi. Io sono stato un figlio che ha avuto i problemi, sono cresciuto insieme a 5 fratelli che non avevano problemi. Beh, è veramente il più coduto, come si dice, quello con la coda lunga lunga, ero io. Il più coccolato, oltretutto ero anche l'ultimo, sono l'ultimo della famiglia, il più coccolato, il più... Beh, io ho tratto i miei vantaggi, onestamente. Però devo dire che non è oggi che sono genitore, quando ero figlio godevo dei vantaggi, oggi che sono genitore vedo un po' diversa questa cosa e penso che gli esperti che sono qui me ne hanno già dato atto e me ne daranno ancora. Il disabile va sì aiutato, va responsabilizzato, ma va messo anche sulle spalle del non vedente, dell'ipovedente, a qualsiasi età, paragonato il peso giusto all'età giusta, secondo me, va caricato anch'esso del peso della vita, dei problemi che lui ha e che potevano avere gli altri al suo posto. Io vi ringrazio.
Sottoscrivo perfettamente quello che lei ha detto. Bene. Sì?
Però è tardi, allora cercherò di essere brevissima. Sono Edda Calligaris, sì. Udine. Volevo sottolineare un aspetto che non mi pare oggi sia ancora emerso nella sua bellezza. Io e mio marito abbiamo 3 figli, di cui 2 con problemi di vista, di ipovisione non grave, soprattutto il più piccolo, direi che ormai va definito un difettoso visivo, basta. Quello che mi sembra veramente di apprezzare tanto nei nostri figli è la loro capacità di opporsi ai genitori. Hanno delle risorse notevoli, ecco, quando si sentono che questo cordone ombelicale non si stacca, lo staccano. Forse noi non ci ricordiamo che abbiamo fatto così anche per riscattarci e affermarci rispetto ai nostri genitori, no? Quali uomini e donne come siamo. Ecco, bisogna lasciare che facciano questo. Ci dà anche sofferenza, certo, però dà dei frutti notevolissimi. Il nostro Tommaso, ma lo dice proprio, io dicevo, ho dovuto andare in Lituania, mamma, adesso apprezzo molto di più la famiglia, però, mamma, è da dire che i nostri figli hanno una grossa sfortuna, quella di avere 2 genitori che non solo sono insegnanti, già questa è una sfortuna, no? Per i figli, ma quella di avere 2 genitori che sono anche specializzati per l'insegnamento ai minorati della vista, per cui vi lascio solo capire che errori facciamo tante volte.
Qui bisognerebbe usare la parola di imprudente, ho capito.
Ecco.
Grazie Edda. Hai finito? Grazie. Bene. Ma io c'è ancora?
Ero io che volevo dare prima una comunicazione. Intanto proprio congratulazioni vivissime ai 3 giovani che hanno dato un tocco veramente di vitalità al nostro convegno. E volevo chiedere a Jacopo, o anzi dirgli, se è al corrente che la squadra nazionale di calcio B1 ha disputato la partita in Grecia con la Cina, riportando la vittoria di 6-2. Si stanno preparando per le eliminatorie per le Olimpiadi. E quindi volevo anche comunicare che la nostra squadra di calcetto B1 della sezione provinciale di Lecce ha vinto il campionato nazionale di calcio a 5.
Allora ti ha fregato.
Questa fa una battuta.
Allora, sì, giustamente il vicepresidente diceva ti ha fregato. No, mi ha fregato due volte. La prima è perché io sono stato un membro della nazionale, ma per il momento non lo sono più, per scelte tecniche sulle quali sorvolo. In secondo luogo mi ha fregato a livello di club, perché non solo il Lecce ha vinto il campionato quest'anno, ma sono ormai 3-4 anni che va veramente molto, molto bene. Io conosco la maggior parte della squadra di Lecce, perché sono stati colleghi di nazionale, quindi persone assolutamente in gamba, simpaticissime, a cui faccio comunque i complimenti. Quindi non mi ha fregato una volta, ma due volte. Grazie.
Benissimo. Bene, bene.
È finito? Beh, allora va bene. Sentite, io dico che abbiamo passato un'ora veramente piacevole e costruttiva. Questo è il mio parere. Se qualcuno non è d'accordo, pazienza. Io la penso così. Va bene. Ecco, ringrazio i nostri tre amici, Andrea, Jacopo e Francesco, che hanno veramente dato un contributo notevolissimo e hanno dato, sì, ha ragione, hanno vitalizzato questo nostro incontro. E ringrazio anche tutti coloro che hanno partecipato a questo così amichevole dibattito. Insomma, la cosa si è svolta, secondo me, in un ambito di grande serenità e di grande costruttività. Credo che abbia fatto bene a tutti quanti. A me sicuramente sì. Grazie, quindi buon appetito. Alle 13.30 il pranzo. La ripresa alle ore 15. Ricordate che oggi sarà coordinatore il professor Paschetta. E saranno costituiti i gruppi di lavoro.